Però la soluzione non è di dire allora torniamo ai tempi della dittatura dove il dittatore dice ciò che va tollerato e ciò che non va tollerato. Vedete che c'è un cammino enorme di pensiero, proprio di coscientizzazione da fare. Io sto soltanto indicando, diciamo, gli elementi fondamentali. A questo punto, un altro passo avanti per capire sempre meglio, per raccapezzarci in questa matassa complessa della tolleranza, è la distinzione fondamentale che va fatta tra l'uomo nel suo essere e le sue azioni. Dobbiamo distinguere tra un giudizio che noi facciamo sull'uomo e un giudizio che facciamo sulle azioni che compie. Se noi non distinguiamo tra un giudizio sull'uomo, che poi viene chiamato giudizio morale, e un giudizio sulle sue azioni, che è un giudizio conoscitivo, perché un giudizio sull'azione è un giudizio oggettivo che dice l'oggettività dell'azione, ma soprattutto esprime l'operare oggettivo nell'umanità di una certa azione. Ora, quando io dico questa azione ha questa natura, si tratta di questa azione, e questa azione comporta questi effetti nell'umanità, non ha nulla a che fare con un giudizio morale sulla moralità dell'attore di questa azione. Quindi ogni giudizio conoscitivo sulle azioni degli esseri umani e sui loro effetti è benvenuto. Più ce ne abbiamo di giudizi conoscitivi e meglio è. Invece già accennavamo ieri sera che ogni giudizio morale su un essere umano è impossibile, perché nessuno di noi conosce l'interiorità di un essere umano. Il Vangelo, il fenomeno della svolta, no? Dove ci poniamo di fronte alla sacralità della libertà di ognuno, dice, non giudicate, ma si riferisce al giudizio morale sull'essere dell'altro. Dicevo proprio fine settimana scorsa, ero a Berna, avevo un convegno a Berna, un sindaco qui a Milano, e dicevo, no, portavo questo esempio, qui non c'è una lavagna. Supponiamo che la bontà morale, l'evoluzione morale va da 0 a 100, 0 è proprio 0% di moralità, è un farabutto, ma a 0% non c'è nessuno. 100% è la perfezione della moralità e nessuno di noi è al 100%, siamo tutti per strada tra lo 0, diciamo tra il 20 e l'80. Supponiamo che una persona è evoluta moralmente a un punto tale che si trova a 70 di moralità e un altro si trova a 40. Chi è migliore? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Perché se questa persona che è a 70, quindi si comporta bene, buono, eccetera, no? È un poltrone. Perché se non poltrisse potrebbe facilmente essere a 75, essendo un poltrone moralmente, non è moralmente più evoluto di chi sta a 40 perché ce l'ha messa tutta, perché se poltrisse sarebbe a 30. Quindi è a 40 perché ce l'ha messa tutta la capacità di moralità che lui ha, e quell'altro è a 70 perché poltrisce. E allora chi è migliore agli occhi di Dio, se volete così? Noi non lo possiamo mai sapere. Una volta sola è stato detto al Cristo, maestro buono, l'ha rintuzzato, gli ha detto, oh, tu mi chiami buono, come fai a saperlo? Come fai a saperlo se io sono buono o no? Il Cristo l'ha respinto. E gli voleva dire, guarda che di buono, buono, buono ce n'è uno solo, il Padre dei Cieli. Ed è tutto buono perché non si è mai fatto vedere. Il figlio suo che si è fatto vedere, per qualcuno era buono, per altri era così un farabutto che non l'hanno sbattuto fuori. Quindi ci sarebbe stato qualcuno che lo riteneva non buono. O uno che mi sbatte per aria il sabato, la sacralità del sabato per i giudei, lo chiami buono te? L'hanno fatto fuori. dobbiamo distinguere, se vogliamo districare questa matassa della tolleranza, dobbiamo distinguere tra giudizio morale sulla persona e giudizio conoscitivo sulle azioni della persona. Tra l'altro questa distinzione risale in un modo micidiale già ad Agostino, negli scritti di Agostino si vede già proprio questo inizio, no? Di presa di coscienza di fronte ai misteri della tolleranza, della libertà umana, quindi questa distinzione necessaria tra un giudizio morale sull'essere dell'altro e un giudizio conoscitivo sulle azioni nella loro oggettività, soprattutto nell'oggettività di ciò che operano, delle conseguenze che comportano nell'umanità. Pensavo a un altro esempio fondamentale, un esempio di tolleranza tra cristianesimo e islamismo. La tolleranza, certo, tolleranza anche tra razza e razza, tra popolo e popolo, tra religione e religione. Adesso in Germania, non so se in Italia, ma in Germania, qui in Francia, c'è la discussione di questi veli, no? Nelle scuole, è permesso il velo musulmano o non è permesso? Sono proprio, diciamo, lotte conoscitive sul mistero della tolleranza. Che cosa è tollerabile? Anni fa c'è stata una discussione feroce sul crocifisso nelle aule di scuola, con la Baviera che difendeva questo rimasuglio di cristianesimo incipiente, se vogliamo, no? E adesso quest'altro mezzo simbolo, no, di religioso del velo che le donne portano. Un fatto di fronte al quale io ho preso posizione, forse qualcuno di voi l'avrà seguito negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo, è che in campo antroposofico, se posso dire così, proprio anche di coloro che coltivano la scienza dello spirito di Rudolf Steiner, qualcuno, riassumo il fenomeno per dirvi un esempio che possiamo anche esercitare, cioè chiederci nella discussione cosa ne pensiamo, dove la domanda della tolleranza diventa importante e la distinzione tra tollerare la persona, però non tollerare le conseguenze intolleranti, quindi le conseguenze che decurtano la libertà delle sue azioni. Allora, riassumo il fatto, qualcuno pubblica un testo, quindi lo rende operante nell'umanità, pubblica che lo spirito del Corano e lo spirito dei Vangeli, lo spirito cristiano, è lo stesso, è in fondo lo stesso. Maometto un buon amico del Cristo. Io ho preso posizione e in un certo senso anche abbastanza forte, no? Sapendo già in partenza che molti mi avrebbero tacciato di dogmatismo, di rigidità, di intolleranza. Lo sapevo già in partenza. E che posizione ho preso? Ho detto, se una persona, si trattava di un magnate dell'Egitto, si chiama Abulay, lui da diversi anni esprime questa sua convinzione, a cui ha tutto il diritto, perché ognuno ha il diritto alle sue convinzioni, in quanto sono convinzioni non fanno né bene né male all'umanità. La domanda che io ho posto è: se io pubblico questo pensiero, che lo spirito del cristianesimo e lo spirito dell'islamismo è lo stesso, per me la domanda importante non è di sindacare sulla persona che ha questa convinzione, perché ne ha il diritto, quello lo tollero, così come pretendo che gli altri tollerano le mie convinzioni. Non è quello il problema. Il problema è come opera questo pensiero, questa convinzione nell'umanità. Se questa convinzione viene recepita da milioni e milioni di persone, ne segue l'intolleranza assoluta nei confronti della libertà individuale. Perché l'affermazione fondamentale del Corano è che Allah è ed è rimasto tuttora onnipotente e non esiste autonomia per l'individuo. Equiparare lo spirito del cristianesimo, che fa l'affermazione opposta, che Dio ha ritirato la sua onnipotenza per far posto alla libertà dell'individuo, equiparare lo spirito del Cristo allo spirito del Corano significa annullare, cancellare l'amore alla libertà dell'individuo, che è l'essenza del cristianesimo, e significa rovinare l'umanità, perché la conseguenza onesta sarebbe di negare a ogni individuo la sua libertà umana. Questa è stata la mia presa di posizione. Ci sono stati antroposofi, fior di antroposofi, che hanno detto: Archiati è troppo rigido, dogmatico, intollerante. Io non tollero la rovina dell'umanità. E se fossi anche il solo, sento ancora più il dovere di farlo. Però, se vogliamo andare avanti nel cammino dell'umanità, dobbiamo renderci conto, portare a coscienza questi fenomeni macrocosmici enormi che succedono nei nostri tempi. Perché poi le persone volevano ricattarlo dicendo: lui non tollera le convinzioni degli altri. Ma non si tratta di questo, non si tratta affatto di questo. Io dico: guardiamo alle conseguenze, guardiamo a cosa salta fuori nell'umanità se questo tipo di, se questo equiparare, no, prende piede tra sempre più persone. E se la presidenza, supponiamo, della società antroposofica stampa questa affermazione e la rende operante in tutto il mondo, contribuisce alla cancellazione nell'umanità dell'amore per la libertà individuale. Se propugna questo pensiero che dice spirito del cristianesimo e spirito dell'islamismo è la stessa cosa. Povera umanità. Un altro esempio di tolleranza, qui la tolleranza tra cristianesimo e islamismo, tra la convinzione che l'essenza dell'umano è l'emergere della libertà e della responsabilità dell'individuo e la convinzione opposta che l'onnipotenza di Allah non permette questa ibris dell'individuo di credersi autonomo. Un altro esempio di tolleranza o di intolleranza, oltre a questo del cristianesimo e dell'islamismo, è quello tra la scienza e le religioni. Questi due fattori culturali sono stati intolleranti fra di loro finora, perché si sono esclusi a vicenda. La religione ha visto nella scienza una micidiale concorrenza che ha respinto, perché ha avuto sempre paura che si affronti il fatto religioso scientificamente, perché può darsi che salti fuori che non tutti i conti tornano. E d'altra parte la scienza moderna è stata intollerante nei confronti della religione, perché ha stabilito un dogma che è il più intollerante possibile, il dogma, il diktat, che l'unica realtà è quella materiale, e che è una intolleranza assoluta nei confronti di tutto ciò che non è materiale. Possiamo tollerare, abbiamo il diritto di tollerare una scienza che non tollera la religione? Abbiamo il diritto di tollerare noi, per noi, una religione che non tollera la scienza? ciò che ci dà, che ci toglie ogni diritto di non tollerare, di tollerare una scienza che non tollera la religione e una religione che non tollera la scienza, è il fatto che tutte e due, dovuto a questo fatto di intolleranza, limitano l'uomo, ed è questo che non dobbiamo tollerare, perché ogni fenomeno che limita la libertà umana non va tollerato, perché la libertà umana è tollerabile in assoluto. In altre parole, la tolleranza dell'umano comporta che noi impariamo, che ognuno di noi, dentro di sé, perché è un cammino individuale di ognuno, se io voglio tollerare l'uomo nella sua pienezza, devo costruire dentro di me una scienza che tollera la religione, e devo costruire dentro di me una religione che tollera la scienza, la cerca, la favorisce. Perché soltanto quando religione, e cioè il rapporto con ciò che è spirituale, ama, tollera, desidera la scienza, che è il rapporto con ciò che è materiale, soltanto nell'abbraccio reciproco, nel favorirsi a vicenda di spirito e materia, tolleriamo l'uomo nella sua realtà vera. La scienza è la sovranità dell'uomo nel campo della materia, la religione è la sovranità dell'uomo nel campo dello spirito. Ma non tolleriamo l'uomo se lo vogliamo sovrano soltanto nell'un campo o soltanto nell'altro. L'uomo lo tolleriamo soltanto quando lo vogliamo, con tutto l'amore del nostro cuore, sovrano sia nel mondo visibile, con tutta la scienza possibile e immaginabile, e lo vogliamo altrettanto sovrano nei mondi soprasensibili, con una religione che si intride di conoscenza scientifica e che approfondisce la fede, che approfondisce il giubilo per cuore. Una fede senza la conoscenza è una mezza fede, è una scienza naturale senza lo spirito, vuole l'uomo solo la metà, ed è intollerante verso la parte più bella dell'uomo, che è il suo spirito. Un terzo grosso esempio, sono tutti pulci nell'orecchio che vi sto mettendo, mi pretendo dire l'ultima parola, è soltanto per muovere un vespaio e poi godermi quello che salterà fuori poi nella discussione. Stamattina abbiamo un po' più di un tempo per la discussione. Tolleranza fra cristianesimo e islamismo, tolleranza fra scienza e religione, la tolleranza e la political correctness, un altro esempio. Cos'è la political correctness? Devi stare attento, perché non tutto verrà tollerato di ciò che tu dici. Allora, abbiamo la libertà di parola o non l'abbiamo? In Germania ci dicono: sei libero di controllare la tua parola. Per certe cose non è permesso dirle. Se uno mette pubblicamente, anche soltanto minimamente, in dubbio l'olocausto, rischia di andare in prigione. La political correctness, parlare politicamente corretto, voglio soltanto fare un accenno, perché poi probabilmente penso senz'altro lo volete riprendere in chiave di discussione. Pensiamo alla discriminazione razzista, eccetera, ciò che è permesso dire, altrimenti sei un razzista, sei discriminante. Chiedo, faccio la domanda: allora basta che uno usi le parole giuste, quelle corrette, quelle tollerate, e non importa nulla ciò che vive dentro di lui, strategicamente? Tolleriamo veramente l'umano quando ci accontentiamo di essere corretti nelle parole. Sono proprio le parole a decidere il primo piano delle sorti dell'umanità, o sono invece i pensieri dietro alle parole, i sentimenti, l'atteggiamento dell'animo dietro alle parole? Certo, i fautori della political correctness diranno: sì, però tu non puoi sindacare, e lo dicevo un po' prima, non puoi sindacare sull'interiorità, devi attenerti alle parole oggettive, percepibili oggettivamente. Per quelle, se vengono registrate, no, a registratore, o se addirittura vengono stampate, uno si può riferire a qualcosa di oggettivato. Ciò che una persona pensa sono affari suoi, non ci riguarda. Termino le mie riflessioni con quelli che chiamerei tre grandi ideali della tolleranza, una specie di diciamo panorama propositivo di evoluzione proprio della tolleranza, una tolleranza che diventa sempre più profonda. La tolleranza sincera e vera è l'inizio dell'amore. E noi parliamo troppo di amore, ma spesso non lo rendiamo concreto. L'amore diventa concreto nella tolleranza. La tolleranza è la concretezza dell'amore. E se la tolleranza è la prima metà dell'amore, poi mi si chiede: e la seconda metà dell'amore cos'è? Ancora più tolleranza. Essere sempre più tolleranti significa amare sempre di più, e amare sempre di più significa diventare sempre più tolleranti. E probabilmente ci aiuterebbe se lasciassimo via per un po' di tempo, no? Almeno come esercizio, la parola amore, che è così piena di pasticci, di confusioni, e usassimo questa parola un pochino più sobria, più pulita, che ci può fare meglio da guida conoscitiva, la parola tolleranza. Cosa intendiamo per tolleranza? Se discutiamo insieme sulla tolleranza, vi garantisco che sarà un pochino più facile capirci che se non discutessimo insieme sull'amore. Per sotto l'amore si può capire tutto quello che si vuole. Invece la tolleranza, siccome si riferisce a un gradino un po' più concreto, allora è un pochino più facile anche discutere, anche capire un pochino che ci sono posizioni abbastanza opposte o cose che vanno chiarite. Quindi io non faccio distinzione tra la tolleranza e l'amore. L'amore è la qualità interiore della tolleranza, e la tolleranza è il manifestarsi esteriore dell'amore. L'amore è la qualità interiore della tolleranza, e la tolleranza è il modo di manifestarsi all'esterno dell'amore. Ma sono la stessa cosa. All'esterno si manifesta come tolleranza, perché se io voglio amare l'altro ma non lo tollero e lo voglio gestire, questo è disamore. Quindi l'amore per l'altro lo manifesto realmente soltanto nella tolleranza. La tua vita è la tua, e io godo, amo la tua sperimentazione, quello che tu cerchi di diventare, con tutte le prove che fai, con tutti gli sbagli che fai. Il mio compito è quello di tollerare tutto questo, perché lo amo nel cuore. E sono disposto a tutte le sorprese, a vedere tutto. Basta che non mi pesti i piedi. Questo non lo tollerò, non lo tollererò, perché allora è pericoloso. Ma finché le persone non mi pestano i piedi, facciano quello. E se uno non pesta i piedi a nessun altro, faccia quello che vuole.